Massimo Cacciari, ospite dei Luoghi della Vita, adesso è venuto il momento di parlare un po' della sua formazione giovanile a Padova, diciamo tra gli anni 60 e 70.
Sessanta, purtroppo ero già formato negli anni
Si era già
70.
formato.
Si è laureato nel 67.
Esatto. Con chi si è laureato?
Con Sergio Bettini, un studioso di estetica e di
Storico
arte,
dell'arte, sì.
un grande storico dell'arte medievale e
Medievale,
bizantina,
sì.
sì. E il più bel libro su Venezia l'ha scritto lui, La
Vorremmo
forma di una città.
forma di una città. Vorremmo introdurre con Padova, diciamo, la stagione della formazione, metto molte virgolette, marxista o marxiana forse più precisamente, e
La ringrazio.
delle virgolette.
No, la ringrazio del marxiana. No, no, marxiano sono ancora marxiano. Come si fa? Come sono hegeliano, come sono platonico.
Certo. Come poi, ecco, aiutarci semplificando un po', perché il formato radiofonico non ci consente di fare diversamente, come Nietzsche e Marx poi la conducono alla stagione, diciamo, dell'operaismo, dell'impegno anche politico.
Beh, non è che ci sia, siano legami così, così
Meccanici.
lineari e meccanici, ma un po' anche proprio spontaneamente, poi ovviamente la cosa si è andata elaborando e chiarendo meglio, ma le prime letture di Marx, che coincidono con le prime letture di Nietzsche e anche di altri autori come Kierkegaard, eccetera, a leggerle così molto ingenuamente ma con necessario entusiasmo, fanno vedere una serie infinita di analogie. Dopo ho letto Leavitt, da Hegel a Nietzsche, ho capito le relazioni, i rapporti più chiaramente, però sono tutti autori appunto da Marx a Kierkegaard sul piano della religione, della religiosità, a Nietzsche, che presentano potenti analogie e segnano davvero un'epoca della cultura nel senso più ampio del termine occidentale, perché rompono con la tradizione metafisica, rompono con la tradizione, se vuoi, anche platonico-metafisica occidentale, rompono con la dialettica hegeliana intesa come strumento di sintesi, di conciliazione. Marx sul piano propriamente della filosofia della prassi. Nietzsche con la sua critica appunto degli idola e dei valori tradizionali. Dico, implicò un impegno, credo, coerente con questo tipo di lettura, giusta o sbagliata che sia, di questi autori, e cioè metterli in pratica, come dire, così è stato interpretato il nostro mondo, così è stata interpretata l'apertura di un'epoca nuova. E ora occorre realizzarla. Un po' la glossa di Marx a Feuerbach. I filosofi finora hanno interpretato il mondo e se sono coerenti con se stessi, ora debbono trasformarlo.
Per cui il suo impegno nel Partito Comunista
Ma guardi che è
Italiano.
la stessa cosa anche per Gentile, uguale, no? Le filosofie del Novecento sono tutte filosofie della prassi. Hegel diceva: il regno di Dio è in noi, questa è la religione perfetta. Il cristianesimo ha annunciato che il regno di Dio è in noi, ora sta a noi realizzarlo fuori di noi. E tutto sommato Marx non fa altro che riprendere questa ispirazione hegeliana e il superuomo nietzschiano, orrida traduzione, l'oltreuomo nietzschiano la riprende a sua volta in un'altra chiave e Gentile, l'attualismo gentiliano, in un'altra chiave ancora, cioè la filosofia si invera nella prassi. E
Per cui il suo
questo è il
impegno.
dramma, bene o male che sia, non lo saprei più dire con precisione, ma certamente questo ha segnato la mia esistenza, ahimè.
Per cui il suo impegno nel Partito Comunista Italiano, va letto in questa chiave.
Sì, soltanto che nel Partito Comunista Italiano dominava invece un impianto culturale di tipo storicistico dialettico, molto più Croce che Gentile.
Certo. Certo,
e beh, è pur cosa ovviamente, non è che li stia incolpando, allora li incolpavo certo. Di questo, oggi che sono un po' più vecchio non me la sentirei proprio.
Ma lei chiaramente lo sapeva sul piano sia teorico che fattuale.
Evidentemente.
Che cosa?
Cioè che si sarebbe impegnato, diciamo così, in una direzione un po' diversa da quella che erano le sue.
Sì, beh, e poi soprattutto...
Fu un po' una ragion pratica forse, sì. O una ragion tattica.
Sì, ripeto, sempre però con la consapevolezza che ora si dimenticano, perché ora sembra che tutta quell'epoca sia sotto il segno del tutto politica, tutto pubblico, tutto politica, tutto prassi, non è così, perché come appunto stiamo anche brevemente vedendo da questa chiacchierata, in fondo c'erano anche qualche lettura, insomma qualche... C'era qualche cattivo maestro c'era, ecco. qualche buona lettura di cattivi maestri c'era. Però certamente il problema era quello di inverare le proprie idee, e le proprie idee si inveravano soltanto se si dimostravano capaci di trasformare la realtà.
E per tornare ai luoghi, può schizzare un po' la Padova in cui lei ha studiato? Che cos'era quella Padova lì e come si differenzia dalla Padova successiva?
Più che Padova era il Veneto, che era tutta un'altra cosa, insomma era un Veneto ancora in una fase di a metà tra una fase industriale di massa e una fase ancora addirittura agricola. Era un Veneto di piccoli centri, ancora distinti gli uni dagli altri. Oggi è diventata un'enorme area metropolitana confusa, indistinta, e per il 90% della sua area quasi invivibile. Allora era ancora un paesaggio molteplice, vario. Padova non è che abbia subito grandissime trasformazioni, insomma, era una città infinitamente meno ricca, infinitamente meno opulente, infinitamente meno affluente, e però erano diversissimi gli studenti, perché appunto erano studenti che allora provenivano da queste classi in via quasi di scomparsa, come questo mondo agricolo vero e proprio che adesso non esiste più.
Ecco, e lei mentre studiava a Padova viveva a Venezia oppure viveva a Padova?
No, ho vissuto anche a Padova qualche anno, perché immediatamente dopo essere diventato assistente, subito dopo laureato diventai assistente di Dino Formaggio,
che ancora studioso del barocco.
Uno studioso del barocco, uno studioso di estetica, uno studioso di storia dell'arte, sì. Per cui ho ancora un enorme affetto, ancora vivo, molto anziano, ma sì. Vivo. Che era un amico di Paci e un allievo di Banfi.
Ecco, perfetto. E poi lì a Padova incontra anche un po' più tardi Toni Negri, no?
No, prima. Toni l'avevo incontrato giovanissimo, ancora al ginnasio.
Siete amici di ginnasio addirittura, ed è vero?
No, lui è un po' più vecchio di me.
Ah, ecco, sì. Lei faceva il ginnasio, certo.
Sì, io al liceo, lui era già assistente, giovanissimo assistente universitario
sì,
di Hoppocker.
Sì. Sì.
Beh, c'è una quindicina d'anni tra voi.
Sì. No, meno, un po' meno. Una dozzina.
Un po' meno. Ed è vero come a...
Ma allora 12 anni sono tanti, perché quando uno ne ha 27, 28 e l'altro 16 sono tanti.
Certo. Ed è vero che Toni Negri è stato il primo a metterle tra le mani appunto i testi fondamentali, insomma,
sì,
sia
sì.
Del marxismo sia i testi...
Sì, sì.
Della letteratura più
sì.
Borghese, diciamo.
Sì, Toni Negri era informatissimo della letteratura, soprattutto della filosofia tedesca, della filosofia della letteratura critica su Hegel, ma leggeva e studiava anche Nietzsche, e d'altra parte anche Sergio Bettini era un professore straordinario da questo punto di vista, perché mettevano in relazione diretta con le opere più significative che stavano studiando, uscendo allora. Io lessi appena uscito della Grammatologie di Derrida, che è uno dei grandi libri di filosofia dello scorso secolo. Derrida in Italia era assolutamente sconosciuto negli anni 60, alla metà degli anni 60.
Lei conviene anche con il pensiero ultimo di Derrida, quello diciamo un po' più oltranzista?
Ma è difficile, perché Derrida, dopo le sue opere tra anni 60 e 70, è diventato davvero molto oscuro per me. Mi è molto difficile comprendere con precisione che cosa dica, no, davvero, non è una battuta, è molto difficile.
Invece, vista la sua formazione sui viennesi, cioè diciamo in senso metaforico sugli studiosi del linguaggio, lei ha incrociato la stagione dello strutturalismo, ne è rimasto in qualche modo lambito o non è intervenuto nel suo curriculum di studente studioso?
Veda, io ho sempre una grande refrattarietà per le metodologie. Io mi sono appassionato ai libri di Lévi-Strauss.
Come non si poteva.
Ecco, come non si poteva. Insomma, Tristi Tropici per me è un libro meraviglioso, proprio quelli che segnano un'epoca. E tutte anche le mitologie sono ma cioè un metodo è come una minestra, si prova mangiandola, se produce quelle opere va bene, ma in astratto
non bisogna
ipostatizzare il metodo, sì, proprio, sì. Cioè, non ho nulla contro i metodi, ma però insomma servono
se servono bene,
devono mostrare le opere a cui conducono, e poi una volta che quella è l'opera, lì il metodo è anche finito, svanisce nell'opera il metodo di per sé. Anche quello di Cartesio non è un discorso sul metodo, è tutt'altro che un discorso sul metodo, stabilisce il principio primo della filosofia.
Certo.
Beh, lì c'è un felice understatement da parte di Cartesio.
Sì, esattamente, sì, sì, sì.
Adesso ascoltiamo insieme una bella canzone di Tom Jobim che si chiama Triste e che è interpretata da Ellis Regina.
Siamo qui molto volentieri con Massimo Cacciari. Cacciari, nella nostra scaletta avevamo segnato Venezia non come città nicciana, ma come porta dell'Oriente, a suo proposito, data la sua affezione per la cultura dell'ortodossia orientale, dunque questa Venezia più bizantina che belliniana, più bizantina che forma italiana, insomma.
Beh, però anche nell'umanesimo Venezia, durante il periodo che lei belliniano, diciamo,
sì.
Venezia mantiene in alcune sue immagini questa forte vocazione bizantina orientale. Diventa una cosa strana, diventa un oriente quasi fantastico quello che è Venezia, no? Se lei ha presente qualche teler del Carpaccio, no? Quelle architetture che appaiono strane, straordinarie, un misto tra un oriente favoloso e Santa Maria dei Miracoli, che per me è il posto più magico di Venezia. Quindi Venezia mantiene anche in epoca rinascimentale questa vocazione, questi elementi. Elementi orientali. Per esempio, se lei vede l'abside del Redentore, una perfetta chiesa che parla linguaggio romano, linguaggio classico sulla facciata, ma lei si vede le absidi hanno degli elementi che sembrano usciti appunto da un telere di Carpaccio.
Ecco, come parla questo Oriente a Venezia per Cacciari, nel suo pensiero anche?
Beh, parla. Io credo, questo era anche un po' il senso, tra virgolette, politico di queste mie ultime riflessioni sulla forma europea, sulla filosofia, sulla geofilosofia europea. Io penso che se l'Europa, come sta avvenendo, finirà col dimenticarsi la sua anima, diciamo pure, veneziana orientale, mediterranea, con tutti gli elementi di conflitto ma anche di comunicazione che quest'area ha conosciuto nel corso dei secoli, cesserà di essere Europa, non sarà più Europa, così come non è Europa senza Belgrado, senza Balcani, senza Varsavia, secondo me senza Mosca. Così non sarà Europa senza Mediterraneo, senza mantenere una relazione calda con i paesi dell'altra sponda. E siccome questo appunto lo stiamo totalmente dimenticando, non, nemmeno più come problema ce lo poniamo, allora è bene visitare Venezia per vedere che Venezia, che fino a prova contraria è uno dei grandi miti europei, appunto è la Venezia orientale, è anche la Venezia bizantina. E anche la Venezia, appunto, che è fantastica e favolosa, che appare in certe opere ancora del Rinascimento.
Soffermiamoci un attimo su questa elaborazione che ha fruttato il libro Geofilosofia dell'Europa, a cui ne è seguito uno più recente che si chiama L'Arcipelago.
Sì.
Entrambi sono reperibili da Adelphi. Può illustrare sinteticamente perché nella sua visione l'Europa è un arcipelago, cioè le isole sarebbero
le nazioni che non vanno confuse con gli stati,
certo.
No? Che Nietzsche chiamava i geli di mostri perché gli stati bloccano, immobilizzano le nazioni, no? le riducono ad uno. La molteplicità delle nazioni che abitava quel territorio, quell'area, ecco, che si riduce allo Stato e nasce lo Stato nazionale. E quindi l'Europa deve essere l'Europa delle genti, delle nazioni, delle città. In fondo anche l'impero romano, sapete, era questo. Era un impero fatto di città, di genti e nazioni.
Era molto elastico.
Era molto elastico, era molto, tra virgolette, federale, tutto sommato,
certo.
Per l'epoca. E quindi l'Europa deve ricordarsi questo suo essere difficile armonia, non una riduzione ad uno. Noi invece corriamo il rischio di immaginare l'Europa sul modello del vecchio Stato, cioè allora queste diversità nazionali, eccetera, che si riducono ad un Parlamento, ad un esecutivo, ad una Costituzione. Guardate che corriamo questo rischio in modo pazzesco. Cioè, e quindi invece se noi immaginiamo l'Europa come un autentico spazio, un'armonia come quella di Eraclito, ricordate, un'armonia di distinti suoni, come nella lira, sono tante corde che danno un'armonia, l'armonia nasce dai distinti, nasce dal loro contraddirsi, dicevamo prima. Se noi immaginiamo l'Europa così, allora l'Europa potrebbe diventare davvero un grande esempio di nuova sistemazione politica planetaria, su questo modello di armonia complessa, di armonia difficile, di bellezza difficile.
Ecco, da questo punto di vista si sta parlando ora, cioè in corso questo dibattito a proposito della Costituzione europea e l'idea da parte di alcune forze di connotarla in senso giudaico-cristiano. Dunque questo è diciamo un elemento di frattura, secondo lei, secondo la sua visione geofilosofica dell'Europa.
Io non capisco, l'ho anche scritto, come questa richiesta da parte di ambienti cattolici di scrivere in una
Costituzione... Del Papa stesso,
del
per
Papa
quanto riguarda
stesso,
i cattolici.
Appunto, di scrivere, sì, certo. Di scrivere in una Costituzione, di rimandare in una Costituzione alla tradizione specificatamente religiosa di quest'area. A me suona davvero blasfemo questo, cioè la separazione tra la sfera politica e civile e la sfera religiosa deve essere netta, inequivocabile. E questo dovrebbe essere non un discorso del laico, ma dovrebbe essere proprio un discorso del cattolico, del cristiano dovrebbe essere un discorso. È quintessenziale proprio la tradizione cristiana, a differenza di quella islamica, il mantenere ferma questa distinzione.
Però poiché lei si batte per la salvaguardia delle identità, prima
certo.
Giustamente faceva la differenza tra
certo.
Stati e popoli, nel
certo.
DNA
ma
dei
DNA
popoli c'è scritto
questa,
questo.
Certo, c'è questa ma deve esserci questa autonomia della religione. L'elemento religioso deve essere un elemento che proprio riguarda, come diceva Kierkegaard, il singolo. È il guai a scriverlo in un testo costituzionale all'interno di un... E poi cosa vorrebbe dire? Secondo me potrebbero venire fuori le ipocrisie più aberranti, no? Un rimando alla tradizione giudaico-cristiana e poi magari un testo che, per quanto riguarda gli articoli che riguardano la cittadinanza, stato sociale, diritti, non ha assolutamente nulla a che fare con principi fondamentali, etici, religiosi di questa tradizione. Perché poi verrà fuori questo pasticcio qui,
certo.
No? E quindi è il sepolcro imbiancato più tremendo.
Ma forse è più il grido di dolore di un papa che vede l'Apocalissi, nel senso che se siamo arrivati al punto che bisogna solo nominarla, vuol dire
appunto,
che purtroppo il terreno non è più permeato.
Non nominare il nome di Dio in vano, ecco. E l'albero che sei, la radice la vedrò dai tuoi frutti. Quindi che i cristiani chiedano che determinati valori siano immanenti alla Carta Costituzionale Europea, alla Convenzione Europea. Non che questi politici possano poi lavarsi le mani perché ci hanno messo che la tradizione religiosa europea è giudaico-cristiana, appunto. A parte il fatto che tra 20 anni, tra una generazione, si dovrà aggiornare, perché si dovrà dire che ormai l'Europa è giudaico-cristiana e musulmana. Cioè, voglio dire, non ha un rimando... alla tradizioni monoteistiche, lato senso, di per sé, non significa assolutamente nulla.
Cacciari, per ritornare ai luoghi, potrebbe mettere in figura di nuovo invece la sua attrazione per la teologia, ma anche la mistica della Chiesa d'Oriente?
Potrei consigliare un itinerario.
Sì, proprio questo. Un itinerario, diciamo, in base alle emergenze del suo pensiero.
Perché in Grecia di solito si va per vedere i greci, no? Mentre io, un po' paradossalmente, un po' per scherzare, consiglierei per vedere i greci di andare in Sicilia e in Turchia. E per vedere invece i cristiani...
Ora si vedono i Marines in Turchia.
Ora si vedono i Marines. Vabbè, però credo che ancora ci siano Efeso, Priene,
sì.
Mileto...
D'altra parte.
A un'ora fa c'erano ancora.
Uno straordinario giro bizantino. Allora, Daphne, vicino tra Atene e Delfi, le meteore, i grandi conventi sospesi, che però lì ormai hanno avuto una debacle turistica spaventosa.
Sì.
Il posto che era più caro al mio maestro, che visitai la prima volta con i suoi libri e le sue dispense, Mistra, nel cuore del Peloponneso, dove passi dall'antica Sparta, una città ormai abbandonata, tutta bizantina, dove insegnava il grande Gemisto Platone, l'ultimo dei platonici, un pagano vero.
Ecco, ma ci descriva un po' Mistrà. Ce la descriva un po' Mistrà.
Mistrà è un angolo come toscano in mezzo al Peloponneso, così me la ricordo, perché ormai manco da tanti anni. E nell'ultimo giro serio che feci in Grecia ormai sono più di 10 anni. E chiese, palazzi, eccetera, era la capitale della Morea, ora totalmente abbandonata e custodita assai male. Queste chiese, palazzi sono tutti, diciamo, dal 200-400, perché allora poi cominciò l'assoluta decadenza, poi fu prima invasa dai turchi, poi dai veneziani, poi dai turchi di nuovo, eccetera, eccetera. E avevo una grande scuola teologica, presso cui appunto insegnò anche il grande Gemisto Platone, e è un posto straordinario, insomma, cioè affreschi, chiese,
affreschi
palazzi.
Rupestri.
No, che rupestri, dentro le chiese ci sono gli affreschi. Sì, non c'è niente di rupestre, è una vera e propria capitale. Uh-huh. Ora totalmente abbandonata, ma ancora perfettamente leggibile nella sua pianta, nella sua struttura urbanistica, nei suoi maggiori edifici. E lì veramente vale la pena il viaggio solo per vedere Mistrà.
Ecco, e invece, diciamo...
E poi Latos. Ecco. Ma Latos non è consigliabile alle signore, perché...
Latos l'avevamo messo in scaletta, e allora parliamone.
Non è consigliabile.
E beh, lì purtroppo bisogna andarci in solitudine, da single bisogna andarci, ma da single uomini, perché le signore non sono gradite, per colpa di una signora, ci tengo a sottolinearlo, perché qui circolano voci false nei confronti dei poveri monaci.
Allora spieghiamo l'origine.
L'origine del Latos, l'origine più o meno leggendaria, fu che una principessa bizantina fece naufragio, si salvò su quelle coste e dopo volle, fondò il primo monastero per ringraziare il Signore della sua salvezza, ma volle di essere l'unica donna ad aver calcato quel suolo. Da allora la proibizione alle donne di scendere o salire al Latos.
Ah, ecco, non credo che sia molto conosciuta questa
origine. Non è molto conosciuta, ma
del monte.
Così raccontano i monaci la storia del fatto che le donne non possono andare al Latos, anche se circolano leggende che alcune donne, soprattutto in periodo romantico, travestite,
certo,
abbiano violato è una repubblica monastica totalmente autonoma e indipendente, protetta dalla Grecia ma totalmente autonoma e indipendente, il grande centro della religiosità ortodossa, da cui vennero tutti i principali vescovi, i principali teologi dell'ortodossia, almeno in ambito greco-bizantino. È un posto assolutamente indescrivibile, al Latos bisogna andarci e basta.
Ma lei che cosa va a fare al Monte Athos?
Cosa anche qui ci andavo a fare, perché da quando
Sono
stato un po' tra... Camminare, si cammina da convento a convento, e poi si dorme nei conventi, si guardano, in alcuni conventi ti fanno vedere anche le icone, le biblioteche, in altri no, perché ogni convento ha un suo regime particolare. Ce ne sono di ospitalissimi, così come ce ne sono di alcuni per cui il non ortodosso è una specie di cane infedele.
Per cui non si può condividere la giornata del monaco?
In alcuni conventi sì. In alcuni monasteri sì, dal 100%. Mangiare con loro, assistere alle funzioni religiose, chiacchierare. Spero che ora ormai in tutti i conventi. L'ultima volta che sono andato, più di 10 anni fa, invece in alcuni ancora era proibito accompagnarsi con l'infedele.
Però Cacciari non ha spiegato che cosa... ritengo che sia piuttosto difficile
che cosa?
In una trasmissione. Ma che cosa della religione d'Oriente,
nel lato se in
sul particolare... piano del pensiero proprio?
Guardi, in una battuta le potrei dire quello che a me ha, per cui ho studiato questa tradizione, ho cercato di studiarla, di leggerla, è proprio il rapporto tra linguaggio e silenzio, o tra visibile e invisibile, cioè le forme in cui si può far cenno, si può indicare attraverso il visibile e l'invisibile, attraverso la parola e il silenzio. La teologia ortodossa si gioca tutto in queste relazioni. Io ho cercato un po' di dirlo in alcune parti di Icone della Legge, sì, nell'Angelo Necessario.
Sì, c'è qualche nesso con la Vienna dei primi del secolo, poi alla fine. Insomma.
Beh sì, infatti a queste letture, a questi interessi sono stato portato proprio dalle parti, come dire, dalle dimensioni più esoteriche appunto di quella cultura.
Ecco, ha citato l'Angelo della Legge.
L'Angelo Necessario.
L'Angelo Necessario, ho fatto una crasi. L'Angelo Necessario, forse sulla figura dell'angelo può dire qualcosa ai nostri ascoltatori? Lei la oppone a quella del daimon, diciamo, di tradizione greca.
Beh, il demone è schiavo di Ananke, schiavo della necessità. Il demone, anche il demone che ci accompagna, è un segno che il nostro carattere, la nostra volontà è destinata. Il demone classico ha questo aspetto molto deterministico, diremmo noi così in breve.
Cioè.
L'angelo no, l'angelo svolge una funzione di liberazione, ci deve accompagnare lassù, ci deve liberare dalla necessità, dal nostro essere schiavi. L'angelo ci vuole mostrare come le stelle, per parafrasare Dante, possano inclinare soltanto il nostro carattere ma non determinarlo. L'angelo è uno spirito di leggerezza, no? di contro lo spirito di gravità.
E questo del resto anche in tutta la grande ricezione letteraria dell'angelo,
certo,
del Novecento, certo, europeo.
Infatti a questa figura ci arrivai attraverso Rilke in particolare.
E anche Klee l'ha capito nei suoi disegni.
L'angelo di Klee è un angelo però ormai caduto, no? L'angelo di Rilke è ancora un angelo che guida, un angelo che orienta.
Nocchiero, diciamo.
Sì, ma invece l'angelo di Klee è proprio l'angelo caduto, l'angelo infante, l'angelo che gioca, l'angelo balocco. E poi naturalmente però anche in Klee c'è la grande figura dell'angelo che Benjamin interpretò come l'angelo della storia, cioè la figura dell'angelo che guarda indietro. Ecco, anche qui un angelo antidemonico, no? Perché l'angelo di Klee e Benjamin è un angelo che guarda indietro all'infranto, a ciò che noi diciamo banalmente morto, passato, e lo ricompone in sé, lo salva in sé. Ecco, allora mentre il linguaggio deterministico dice passato è passato, passato equivale a morte, passato non c'è più, l'angelo dice no, il passato è nella mia memoria, io lo salvo in me, lo ricompongo in me. E Benjamin interpretò questa figura in chiave rivoluzionaria, in chiave marxista rivoluzionaria, no? Cioè i rivoluzionari sono coloro che hanno contratto un debito con il passato. Non è che vincano soltanto per sé, se pensano di vincere soltanto per sé perderanno, soltanto quando capiranno che loro combattono per salvare tutti i perdenti della storia, allora soltanto la loro sarà una rivoluzione autentica.
Benissimo, adesso c'è per noi un grande pianista, Bud Powell, il brano si chiama All God's Children Go in Rhythm, un brano dei primi anni 60. Bud Powell. Thank you.
Ecco, Massimo Cacciari, restiamo su l'Oriente, in un capitolo delle icone della legge lei si concentra anche su Florensky, grande studioso e teorico, si può dire, della icona russa. Ora, per finire, piuttosto brevemente, vorrei metterla appunto di fronte a un'icona di Andrei Rubliov e chiederle che cosa vede.
Beh, non ricordo più dove, ma dell'inizio, c'è un breve capitolo dell'inizio dove sono di fronte a due icone di Rubliov. Una è la Trinità, che sta alla Tetriakov, e l'altra sempre che alla Tetriakov, a Mosca, sì, è il volto del Salvatore. Il volto del Salvatore, prendiamo questa che è la più semplice, perché commentare la Trinità è un lungo discorso teologico, per intenderla appieno.
Sì.
È la Trinità veterotestamentaria, perché sono i tre angeli che incontrano Abramo.
Sì.
Il volto del Salvatore è, secondo me, il volto del Salvatore. Gesù ci guarda, non è perfettamente frontale la visione, è un poderoso atleta, un collo spropositatamente grande per mostrare il giogo che volontariamente ha dovuto sopportare, si è assunto liberamente, sua sponte si è assunto. E guarda dalla nostra parte con un'assoluta consapevolezza e del suo gioco e della nostra, a mio avviso, impotenza a condividerlo. È un occhio totalmente puro e assolutamente disincantato. Io ho trovato soltanto un'altra immagine del Salvatore altrettanto precisa, direi, che è quella del risorto di Piero della Francesca alla città di Castello.
San Sepolcro.
Il risorto che esce dalla tomba, colpire sul sepolcro.
Il risorto che esce dalla tomba, appunto, e domina la propria morte, e nello stesso tempo guarda a questi dormienti ai suoi piedi, con dolorosa consapevolezza del loro sonno e del nostro sonno.
Quindi
un'immagine, se vuoi, anche di grande speranza, perché appunto quello è il Salvatore ed è un uomo in cui davvero potresti credere, ma lui crede in te?
Questa è la domanda, no?
non ci crede tanto, perché nel Vangelo appunto non c'è quella domanda che rimane senza risposta e che a me fa sempre scandalo, cioè quando tornerà l'uomo, il figlio dell'uomo, troverà fede sulla terra?
È una domanda che interrogava molto Paolo VI.
È una domanda che interroga tutti coloro che abbiano letto in modo non idiota il Vangelo.
Benissimo, finiamo in levare questa puntata con Massimo Cacciari, ospite ai Luoghi della Vita. Ricordo per tutti coloro che vogliono scrivere l'indirizzo elettronico, il terzo anello, @rai.it, mentre la serie dei riassuntini di tutti i luoghi della vita sta nel portale della RAI, dove potete ascoltare anche qualche brano sonoro. Ringraziamo Luca Conti in regia, Diana Vinci curatrice, Simone D'Arrigo e Maria Rita Franceschini, che si sono alternati alla console. Grazie e buona domenica, Massimo Cacciari.
Grazie a voi.
Buona domenica, Massimo Cacciari.
Buona domenica.